Rádio de Mar e Chuma Pirata. Rádio de Mar e Chuma Pirata. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, benvenute e benvenuti al radiogiornale condiviso dalla Ciurma Pirata, quest'oggi trasmesso da Radiogramma. Io sono Diego, è lunedì 15 marzo 2021, a Genova splende un bellissimo sole da un po' di giorni, sempre con l'arietta bella fresca che ci piace, quindi ci stiamo godendo la primavera. E allora oggi avremo un po' di notizie così spizziche bocconi di carattere internazionale e una notizia un po' più corposa dagli Stati Uniti, dal United Kingdom, da Londra in particolare, e poi un'altra su una breve locale su Genova. Allora, procediamo senza indugi. Parliamo un aggiornamento dal Myanmar, dove c'è sempre una situazione di rivolta in corso. Almeno 14 persone sono morte a Yangon, nei scorsi giorni, la più grande città del Myanmar, durante le proteste contro il governo militare. L'esercito ha sparato contro i manifestanti, usando sia proiettili di gomma che vere munizioni, secondo quanto riferito dai soccorritori e alle agenzie di stampa. Le manifestazioni di protesta vanno avanti da circa un mese e mezzo ormai, cioè dal colpo di Stato del 1 febbraio. Da allora più di 80 persone sono state uccise negli scontri tra la polizia e i manifestanti. Domenica la giunta militare al potere ha introdotto regime di legge marziale nel comune di Tlaing Tharyar, che fa parte di Yangon. È successo dopo che la Cina aveva detto che le fabbriche cinesi in quell'area erano state danneggiate dai manifestanti, che avevano causato il ferimento di vari cittadini cinesi. Secondo i manifestanti, la Cina sostiene i militari autori del colpo di Stato. Si sapeva che qualcuno avrebbe, che li sosteneva, ci sarebbe stato. Cercando notizie avevo già letto a riguardo su un sito di geopolitica, l'IMES, che quasi sicuramente erano sostenuti dal governo cinese. Infatti, eccoli qua. Passiamo a USA, un aggiornamento per l'uccisione di George Floyd. Il comune di Minneapolis, in Minnesota, pagherà un risarcimento di 27 milioni di dollari alla famiglia di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso nel maggio 2020, durante un arresto. Il risarcimento, deciso all'unanimità dal Consiglio Comunale, fa parte di un accordo raggiunto tra le famiglie di Floyd e l'amministrazione cittadina e prevede anche che 500.000 dollari siano destinati per finanziare la comunità in cui Floyd viveva. Intanto, ancora deve iniziare il processo nei confronti dell'ex poliziotto Derek Chauvin, accusato di aver ucciso Floyd. Prima di morire, come sicuramente ci ricorderemo, Floyd era stato arrestato con violenza nonostante fosse disarmato e mentre veniva schiacciato a terra da Chauvin per 9 minuti, aveva detto ripetutamente che non riusciva a respirare prima di morire. Un aggiornamento dall'Unione Europea, dal Parlamento Europeo, che ha approvato una risoluzione con cui dichiara tutta l'Unione Europea una zona di libertà LGBTIQ+, credo anche. È una presa di posizione in risposta ai Paesi membri che non garantiscono i diritti nelle comunità LGBT+, in particolare Polonia e Ungheria. Si legge nel comunicato del Parlamento. Da circa 2 anni, infatti, in Polonia molte autorità locali hanno dichiarato le proprie zone libere dall'ideologia LGBTQI+. E in generale i diritti delle comunità LGBT sono negati in diversi modi, attraverso arresti di attivisti, per esempio. La decisione del Parlamento europeo, che comunque è simbolica, è stata votata poche ore dopo la proposta del governo polacco di vietare l'adozione per le coppie omosessuali. Oggi è già formalmente vietato, ma comunque è possibile farlo come genitori single. Se sarà approvata, la nuova legge consentirà all'autorità di eseguire controlli sulla vita privata delle persone single che chiedono di adottare un bambino. Se dovesse essere scoperta una relazione omosessuale, quella persona sarà perseguibile penalmente. Quindi situazione sempre peggiore in Polonia e in quei paesi. però le Ungherie in particolare, che stanno prendendo svolte, cioè da un pezzo ormai sono dichiaratamente omofobi e potremmo dire boh, nazi, filonazisti come tendenze di destra estrema assolutamente. Solo chiesa e famiglia e le loro cose. Speriamo che l'Unione Europea possa fare di più che delle dichiarazioni così simboliche. Palestina invece, in Palestina, cioè non in Palestina, ma per la Palestina, il 3 marzo la procuratrice Fatou Ben Soudah ha formalizzato l'avvio dell'indagine nel Tribunale Penale Internazionale sulla situazione in Palestina. Oggetto delle indagini saranno i crimini di diritto internazionale commessi a partire dal 13 giugno 2014 nei territori occupati palestinesi, Cisgiordania compresa Gerusalemme Est e Striscia di Gaza. Dopo decenni di mancato accertamento delle responsabilità per i crimini di diritto internazionale, su cui da molti anni Amnesty International e altre organizzazioni raccolgono e pubblicano prove. L'indagine della procuratrice Ben Soudah potrebbe aprire la strada verso la giustizia in favore di migliaia di vittime di gravi violazioni dei diritti umani. Oh, ce lo auguriamo tanto. Allora, una notizia da Londra, l'ho recuperata adesso perché ho visto che è stata pubblicata da pochissimo e quindi l'ho presa così interamente. Ho giusto tolto un paio di cose. Mi sembrava ripetitive e quindi praticamente la leggiamo insieme. La polizia metropolitana di Londra è stata molto criticata per il modo violento con cui alcuni agenti hanno interrotto una veglia pacifica in solidarietà di Sarah Everard, una donna di 33 anni che lo scorso 3 marzo era scomparsa mentre tornava a casa e si sospetta sia stata rapita e uccisa. Sabato pomeriggio, centinaia di persone si sono riunite a Clapham Common, vicino al luogo dove Everard era stata vista per l'ultima volta, per chiedere più sicurezza per le donne. Dopo poche ore, quando le partecipanti alla veglia erano molte di più, gli agenti sono intervenuti per far disperdere la folla, spintonando e buttando a terra diverse donne. Una cosa che ha provocato grandi proteste, non solo perché la manifestazione era pacifica, ma soprattutto perché era rivolta proprio contro la violenza sulle donne. Everard era scomparsa la sera del 3 marzo attorno alle 21:30, mentre stava tornando a casa dopo aver fatto visita ad alcuni amici. Pochi giorni dopo l'avvio delle indagini sulla sua scomparsa, un agente della polizia metropolitana era stato arrestato con l'accusa di averla rapita e uccisa nel Kent, poco fuori Londra, nel sud-est dell'Inghilterra, appunto. Il 10 marzo, sempre nel Kent, erano stati ritrovati alcuni resti umani che secondo la polizia potrebbero essere quelli della donna. Quindi dalla polizia metropolitana. Ah, un agente, ho letto bene, un agente della polizia era stato arrestato. Ah, porca miseria, è proprio una cosa. L'indagato principale interno alla polizia. La vicenda di Everard ha attirato l'attenzione di centinaia di donne attiviste che hanno denunciato il problema della poca sicurezza nelle strade delle città inglesi e sabato hanno organizzato veglie sia a Londra che in altre città, come Brighton e Nottingham. Il ritrovo più grande è stato quello del parco di Clapham Common, nel sud di Londra, dove dal pomeriggio hanno cominciato a radunarsi centinaia di donne e attiviste per posare fiori e manifestare in maniera pacifica. Le cose sono peggiorate in serata, quando alla veglia stavano partecipando alcune migliaia di persone e la polizia è intervenuta in maniera violenta per allontanarle. Gli agenti hanno strattonato e spinto alcune donne, provocando le proteste delle manifestanti. In un altro video si vedono due poliziotti che sollevano da terra e spingono via una donna che aveva detto di aver perso i suoi occhiali. Uno dei momenti più contestati è stato l'arresto di Patsy Stevenson, una 28enne, che è stata buttata a terra e ammanettata. In tutto sono state arrestate quattro donne e molte altre sono state multate. La ministra dell'Interno, Priti Patel, ha chiesto un rapporto dettagliato alla Polizia Metropolitana di Londra, definendo alcune delle immagini di sabato sconvolgenti. Dopo la fine della veglia, in tarda serata, l'alta funzionaria della Polizia Metropolitana, Ellen Ball, ha pubblicato una dichiarazione in cui diceva che gli agenti si erano trovati di fronte a una decisione molto difficile. Ball ha detto che con il raduno di così tante persone c'era un rischio molto concreto di trasmissione del Covid-19 da noi. E ha aggiunto che la polizia deve agire per la sicurezza delle persone e questa era l'unica cosa responsabile da fare, cioè picchiare tutti. Domenica hanno fatto molto discutere anche le dichiarazioni della commissaria della polizia londinese, Cressida Dick, che ha difeso il comportamento degli agenti. Dick ha detto che nessuno avrebbe voluto vedere le scene che abbiamo visto ieri. Ha spiegato che inizialmente la veglia era pacifica e tranquilla, ma che poi gli agenti avevano ritenuto, piuttosto legittimamente, secondo lei, di far disperdere il ritrovo illegale, perché sarebbe stato un potenziale pericolo per la salute delle persone. Secondo il movimento Reclaim the Streets, rivendichiamo queste strade, nato in solidarietà di Everard, è stata invece la polizia a mettere le manifestanti a rischio di contagio, con gli strattoni, le spinte e creando agitazione. Il professore di legge dell'Università di Durham, Jolyon Mogam, ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni di Dick siano contraddittorie, perché parla di una manifestazione illegale che inizialmente non violava le regole, ma soprattutto perché schiva le responsabilità della polizia metropolitana. La manifestazione non era stata organizzata in maniera adeguata perché la polizia proprio non si era rifiutata di collaborare con Reclaim the Streets. Nonostante le molte critiche ricevute per il comportamento degli agenti, Dick ha detto che non ha intenzione di dimettersi. Domenica il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha incontrato lei e il suo vice, Stephen House, per chiedere spiegazioni sull'accaduto. Khan ha detto che l'atteggiamento degli agenti alla veglia è stato del tutto inaccettabile e ha aggiunto di non essere soddisfatto delle spiegazioni fornite dalla polizia metropolitana. Per questa ragione ha chiesto l'avvio di un'indagine indipendente per chiarire i fatti. Sempre domenica, più di mille persone si sono ritrovate davanti a New Scotland Yard, la sede della polizia di Londra, e hanno marciato fino al Parlamento di Londra per manifestare contro le violenze di sabato. La polizia ha mantenuto le distanze e non è intervenuta. Quindi seguiremo questa vicenda su come, cioè, come che procedure verranno prese contro la polizia di Londra, se si troveranno delle difficoltà. Seguiremo quest'altra battaglia, sempre con la ciurma pirata, ovviamente. E andiamo un po' in Italia, nella nostra amata Italia, e a Potenza in particolare. Il Tribunale di Potenza ha condannato l'azienda energetica Eni per traffico illecito di rifiuti nel centro olio Valdagri, con il famoso Cova in Basilicata, l'impianto in cui Eni tratta il petrolio estratto dai giacimenti della regione. L'inchiesta era iniziata nel 2016 e riguardava lo smaltimento illecito dei rifiuti del Cova, che aveva sforato i limiti sulle emissioni. All'epoca alcuni impianti del Cova erano stati posti sotto sequestro per quasi 4 mesi e c'erano stati diversi arresti. Il tribunale ha anche condannato Eni a pagare una sanzione amministrativa di 700.000 euro e alla confisca di 44,2 milioni di euro, a cui però vanno sottratti i costi che la società aveva già sostenuto per l'adeguamento degli impianti sequestrati. Eni sostiene di aver agito nel rispetto delle norme e potrà fare ricorso in appello contro la sentenza. Vedremo come andrà a finire. Questa è una faccenda che si tira avanti da un sacco di anni nel sud Italia. Invece a Genova, nella nostra Genova, una notiziola messa dal buon Ale Lencio, immagino, perché parla proprio delle sue zone. In via Porro, il progetto di social housing delude gli sfollati del Morandi, banale operazione immobiliare. Franco Ravera, presidente dell'Associazione degli Sfollati del Ponte Morandi, ha partecipato questa mattina alla commissione consiliare durante la quale è stata presentata la delibera di giunta con cui si trasferiranno i 5 palazzi di via Porro non abbattuti con il ponte ma disabitati dal 14 agosto 2018 a SPIM, l'immobiliare del comune, per l'avvio di un progetto di riqualificazione energetica e social housing. In via Porro è caduta una bomba. Dopo il crollo del ponte Morandi e i cantieri per la ricostruzione del viadotto, il quartiere è un cratere. Sinceramente, ci saremmo aspettati qualcosa di più di un normalissimo intervento immobiliare. Ci saremmo aspettati un reale e innovativo progetto di riqualificazione sociale. Il progetto riguarda in tutto 129 alloggi che saranno ristrutturati e destinati a studenti, anziani e nuclei familiari che non superino i 32.000 euro. I contratti di affitto a canone moderato avranno una durata di 25 anni. come già avvenuto in altre città, Bologna e Roma, in primis, dietro termini roboanti e ingannevoli, come social housing appunto, si nascondono i vecchi vizi e interessi speculativi della politica nostrana, che cambia i nomi ma non cambia i vizi, appunto. Bene, versione un pochettino flash quest'oggi del mitico radiogiornale della Ciurma Pirata. E siamo giunti alle conclusioni e facciamo un breve aggiornamento sulla qualità dell'aria in Italia grazie al sito Che Aria Tira, dove si possono andare a controllare lo stato dell'aria in tutte le città e non città italiane, fornito, cioè autogestito e da centraline a basso costo sparse in giro per la penisola. Oggi non male, cioè uno dei giorni, un bel po' che non si vedeva valori così bassi. Ho preso, diciamo, quelli che un pochettino erano sul bollino giallo, che erano un pochettino più allarmanti, ma la maggior parte erano tutte centraline verdi, quindi bene bene. E a Massa Carrara, che aveva la bandiera nera d'Italia, oggi abbiamo il PM2,5 a 55 microgrammi per metro cubo e il PM10 a 50 microgrammi per metro cubo. Genova, invece, Genova Porro appunto, PM2,5 7 microgrammi per metro cubo, PM10 15 microgrammi per metro cubo. E Venezia, zona Marghera, PM2,5 11 microgrammi per metro cubo e PM10 13 invece. A Prato, tutta la zona intorno a Firenze è bella, verdeggiante, centraline verdi, quindi aria piuttosto respirabile. A Prato PM2,5 11 microgrammi per metro cubo e PM10 15 microgrammi per metro cubo. E il radiogiornale della Ciurma Pirata finisce qui, ma le nostre radio non si fermano qua. E ad esempio su Radiogramma dalle 14 alle 15 ascolteremo Si va presto a dire Sanremo, chissà se è stata aggiornata con le perle dell'ultima kermesse. E dalle 15 alle 16 Cartunia, con le sigle dei nostri cartoni animati preferiti. Dalle 16 alle 17 Raccontami una fiaba merenda. Dalle 19 alle 20:15 direi una replica di A cena con Ciabi. E dalle 20:30 invece andiamo con Masa in giro per montagne con Cime di Cime. Su Radio Spore da Bologna invece potrete ascoltare la musica nel pomeriggio e poi alle 17:30 Balene Sgumbei, alle 18 Tinala e alle 19:30 Masto Radio. Su Radio Wombat a Firenze due repliche nel pomeriggio con Sessioni Notturne alle 14 e L'Arte del Vizio alle 17, e invece due trasmissioni in diretta la sera, Radio Pusherman 20:21 e Coccoli al Silicio sempre in diretta dalle 21 alle 22:30. Su Radio Forte da Roma 14:25 ISM Podcast e dalle 14:25 alle 20 Radiorone pomeriggio e dalle 20 in poi Radiorone sera. Un mega abbraccio, un mega saluto a tutti i compagni e le compagne di Bologna, Firenze, Roma e anche tutta Italia. Un saluto a tutti i ragazzi e le ragazze di Radiogramma e un mega abbraccio dal vostro Diego. Ciao ciao, buona giornata e buon inizio settimana.